Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Bene, ci siamo. Io do il buon pomeriggio a Stefano e ritrovo qui con noi.
Ciao,
come
Marco.
Sempre. Ciao Stefano.
Buon pomeriggio a tutti. Buon Maracanà a tutti. Eccoci qui. Sì.
Siamo tornati. Sai che siamo mancati. C'è un amico che...
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Allora, c'è un amico che scrive... Dice: io faccio il gioco pronostico, però spero di vincere per poter salutare in diretta in Pallomeni. Intanto lo puoi salutare anche adesso.
Ciao.
Poi apriamo le dirette un giorno.
Apriamo le dirette e caro amico, il gioco dei pronostici è abbastanza complicato e complesso. A volte si indovina, altre volte no.
E quindi vediamo. Intanto a loro stiamo chiedendo, agli ascoltatori, due partite per oggi. Abbiamo chiesto Napoli-Como e Fiorentina-Milan agli ascoltatori. Mentre dopo,
il nostro gioco sono sempre le stesse partite, no?
Due sì, una no. Cioè c'è una terza per voi.
Okay,
va bene. Caro Stefano, allora veniamo un po' a noi. Adesso andremo a prendere subito un po' tutti quanti. E intanto c'è Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ciao
Nick. Ben trovati. E poi aspetto naturalmente la formazione. Senti, facciamo una cosa. Voglio subito chiederti una cosa che si è aperta con gli ascoltatori. Approfitto anche della presenza di Nick. Visto l'infortunio di Bremer, ok? Al di là, diciamo, del
brutta
nome,
botta,
brutta botta, poi dopo ci ragioniamo quanto
per lui. Intanto a quale mando, insomma, dai, forza, perché a me piace proprio anche come persona, come oltre che giocatore,
sì.
Formidabile, però insomma, questo non ci voleva. Quindi è un brutto infortunio, soprattutto giunto nel suo momento migliore da quando è in Italia.
Perde tantissimo.
La Juve perde tantissimo,
okay.
Credo che sia un fattore da valutare. Adesso Nick non lo so se poi si può approfondire proprio sul probabile sostituto, ma io credo che sia, rappresenti il 50% della Juventus in questo momento, della forza di questo nuovo percorso targato Diego Motta, che è arrivato al culmine in questa partita eroica vinta con merito a Lipsia. È stata una cosa straordinaria, tutti contro tutto, contro un arbitraggio secondo me al di sotto delle aspettative, molto molto mediocre, l'espulsione, i due infortuni in 10 sotto, rigore non dato, gol 3-2, tutti a casa. Quindi Bremer non ha partecipato a questa rimonta. Forse, non lo so, Lipsia sta rappresentando una tappa importante nella crescita di questa squadra, che abbiamo detto è competitiva, ci attendevamo anche una crescita da questo punto di vista qualitativo della squadra dopo aver messo a posto una fase difensiva strepitosa. E però Bremer è il massimo rappresentante di tutto questo, e allora il dubbio è: la Juventus reggerà
l'urto? Nick, mi soffermo un attimo su questo tema, su quanto perde la Juve. Stefano è stato molto chiaro: la Juve senza Bremer perde tantissimo, è il 50% della forza di questa squadra in questo percorso che ha iniziato Thiago Motta. Intanto saluto anche Massimo Bonanni che si unisce a noi. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Nick, vengo da te, poi sentiamo anche Massimo.
Bremer è fra i primi 2-3 difensori più forti del campionato di Serie A, su questo non c'è dubbio, e poi anche a livello internazionale e mondiale siamo di fronte a un profilo di livello estremamente alto. Ma io penso che sia un'assenza pesantissima e non c'è ombra di dubbio. Proprio il fatto che l'assenza è pesantissima, non andranno nel mercato degli svincolati, perché non c'è niente che può in questo momento dare una mano alla Juve se non la propria forza interna. Io ti dico questo, cioè, fossi la Juventus chiaramente sarei sì un po' preoccupato, ma allo stesso tempo anche in controllo della situazione, perché a gennaio sicuramente faranno un intervento, ma Thiago Motta è un allenatore che ha visto subito se c'è qualche giocatore giovane lo butta nella mischia, e quindi non mi meraviglierei che venisse aggregato magari qualcuno o dalla primavera o della Next Generation, se vede che può dare una mano quando numericamente sono un po' corti per l'immediato. Io vedo un allenatore molto sicuro di sé, vedo un allenatore molto tranquillo nella gestione delle difficoltà, vedo una squadra cresciuta nella personalità, nella voglia di fare, vedo una gestione di controllo. Poi è chiaro che naturalmente, nonostante io credo tutti giochino a nascondersi, secondo me il vero obiettivo della Juventus è l'anno prossimo, cioè okay, per dire non ci nascondiamo per lo scudetto. Quest'anno loro secondo me stanno lì e vediamo un po' quello che succede, però ecco, a oggi ci possono essere mille profili, ma come tu mi conosci bene non ti dirò mai un profilo se non l'ho verificato.
Ok, allora saluto anche Daniele Garbo, ciao Dani, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovati a voi.
Massimo, vengo da te, poi sento anche Daniele. Quanto perde la Juventus senza Bremer? Allora Nick ci ha adesso spiegato che la Juve non andrà sul mercato degli svincolati. Stefano prima ha detto è un'assenza molto pesante, insomma, e ha diciamo così sottolineato l'importanza di questo giocatore nel processo di crescita della Juventus. Massimo.
No, assolutamente, sono stra d'accordo su quello che insomma ha detto Stefano, per quello che ho sentito. È un difensore molto forte fisicamente, veloce, è un difensore moderno tra virgolette, no? un ragazzo che riesce a fare benissimo l'uno contro uno, quindi è una perdita sicuramente molto pesante. E al momento Gatti, Calulu, secondo me Danilo in questo momento può ritornare a diventare fondamentale per questa Juve, perché purtroppo per fortuna insomma c'è stato questo infortunio e gli darà sicuramente la possibilità all'allenatore di rigiocare e rigiocare nella posizione centrale dove comunque lui in questo momento piace giocare.
Vado a sentire anche Daniele Garbo. Prego.
Guarda, l'assenza di Bremer è sicuramente pesante, ma credo che la Juventus tutto sommato abbia delle alternative. E invece mi sembra più grave la situazione della seconda punta, cioè la nuova operazione cui è stato sottoposto Milik, e quindi non c'è un vice Vlahovic. Se Vlahovic ha una linea di febbre, una squalifica o si fa la bua, non c'hanno una seconda punta. Secondo me questo hanno sottovalutato la situazione quest'estate, a mio avviso. Questo è un problema serio per la Juve.
Ecco, a proposito, mi dai un assist, Daniele? Perché vi faccio questa domanda. Qualora a gennaio ci fosse la possibilità di fare un intervento, meglio...
Uno solo?
Ti dico un intervento, lascia perdere i parametri zero, no? Nel senso, però dove tu devi andare comunque a mettere del cash, parliamoci chiaro. Si fa più in difesa o in attacco? Perché questo è un altro che ci hanno sollevato gli ascoltatori prima.
No, Daniele ha aggiunto
un tema
in più molto importante, non trascurabile. Certo è che insomma, devi augurarti che Vlahovic ne faccia 50-60 di partite, perché altrimenti lì il problema si...
Tu cosa faresti, Stefano?
Secondo me però, ecco, cosa farei? Insomma, se ne devo one shot, supponiamo soltanto un acquisto a disposizione. Secondo me Thiago Motta, per come lavora, metterebbe un po' una pezza a trovare delle soluzioni da davanti. Bremer secondo me rappresenta il Vlahovic dietro, ma ancora di più.
Ho capito.
Perché io credo, visto così a questi livelli, io non me l'aspettavo, quindi faccio complimenti a lui, anche al lavoro di Motta. È stato un gigante, cioè è come se tu togliessi una colonna portante da un palazzo. E credo che sia una botta devastante per la Juve. Poi Calulu, e non tanto Danilo, perché Danilo non lo vede là lui.
Questo e tu dici che non lo può spostare là in
no,
mezzo?
No, ci proverà, certo, però non lo vede. È stato bocciato in più di una circostanza mettendo Calulu. Poi il secondo tempo a Genova l'ha messo dentro e Calulu l'ha spostato a destra. Però Calulu ha fatto una grande partita, dall'altro pure lui.
Oh, porca miseria.
Quindi Calulu Gatti la coppia. Poi... cioè ti viene una squalifica, un infortunio. Tu rischi di non essere... Io sono d'accordo con Nick... Vediamo insomma questo lavoro che porterà a lungo termine, adesso seriamente, senza mettere troppe pressioni. Però insomma, la Juventus quest'anno, secondo me, vista all'Ipsia nella sua crescita, che è molto molto insomma visibile, sarebbe un grande rimpianto non giocarsi delle chance anche quest'anno per conquistare il titolo, lo scudetto. Cioè, dobbiamo dirlo certo, chiaramente. Certo. Cioè, io credo che Thiago Motta, quell'abbraccio a Consessao, quelle parole che dice, secondo me si stanno convincendo. Quando Vlahovic ci dice non siamo stati, forse non siamo ancora una grande squadra, non siamo una grande squadra, ma siamo stati squadra.
Esatto.
Cioè la Juventus è una roba seria. Ha fatto una partita impressionante all'Ipsia, ma anche 11 contro 11. Quindi, cioè ha dato sempre la sensazione di voler vincere la partita.
Ci picchia. Capito? Quindi tu sottolini a quel punto meglio in difesa intervenire.
Sì,
mi sembra un po'
difesa,
di capire. Daniele, riparto un attimo da te, che hai lanciato questo assist. Per te sarebbe meglio intervenire dove?
Ma allora bisogna vedere, da qui a gennaio c'è tempo per valutare la situazione di Milik, voglio dire, se Milik da qui a gennaio ritrova la condizione non ha bisogno di intervenire in attacco, secondo me, ma se Milik dovesse essere ancora fuori o avere dei problemi non risolvibili, secondo me il primo posto dove intervenire, il primo reparto è l'attacco, senza dubbio. Però vediamo, c'è tempo per valutare con calma. Anch'io sono rimasto impressionato l'altra sera dalla Juve, mi ha fatto una grandissima impressione, sì. Impressione da grande squadra, grande personalità, grande determinazione. Occhio, se la Juve è questa, secondo me può dire la sua anche nel giro scudetto, secondo me.
No, poi lascio la parola a Nick. La cosa che mi ha impressionato a me è stata quando è rimasta in 10 sotto di un gol, di voler andare a fare la partita.
Sì.
Cioè io ho detto adesso, invece io mi sono provato, ma che fanno, attaccano ancora, ha alzato il baricentro, continuano ad attaccare, è stata impressionante la voglia proprio di voler andarsi a giocare la partita, quello mi ha colpito in maniera molto molto positiva. Nick, questa scelta, tu come, che ne pensi, cioè come ci si potrebbe comportare di fronte ad una scelta di questo tipo?
Ma è una scelta di se andare a prendere un difensore o un attaccante.
Sì, perché
io non credo ci sia nessun dubbio, cioè prenderanno un difensore, perché davanti, dal punto di vista delle soluzioni, la Juventus ce l'ha, perché poi comunque tornerà anche Milik, e quindi Milik è un altro giocatore che in caso di occorrenza e di necessità può dare il suo contributo, c'è con Seisao, c'è Nico Gonzalez là davanti, secondo me non hanno delle problematiche importanti, per cui perché dovrebbero intervenire? Non credo sia nemmeno nei programmi di gennaio di fare un investimento su questo, anzi io penso che loro stiano cercando adesso di prolungare il contratto a Vlahovic per ammortizzare un po' l'ingaggio, ma non vedo nessuna variazione su quello, cioè voglio dire, secondo me la Juventus già in questo contesto del mercato di gennaio
difesa,
non avrebbe visto niente. Non avrebbe previsto di far niente,
certo.
Nel momento in cui si è venuto a creare il problema di Bremer è ovvio che loro valuteranno, perché se poi sono in corsa, se poi sono lì è ovvio, perché non è che voglia tirare indietro, è evidente.
Chiedo
e
anche,
faranno un'operazione.
Chiedo anche agli ascoltatori, lasciateci il vostro pensiero. Per esempio Armando ci scrive, tifosissimo della Juve, dice secondo me il primo rinforzo per gennaio è la seconda punta, con lui anche Giuseppe che conferma meglio andare sulla seconda punta, quindi c'è questa così paura di non avere una punta in più, no, nella fase lunga del campionato e della Champions. Bonanni, tu come agiresti?
Ma io sicuramente servirebbe di più un attaccante, quello sì, però si farebbe fatica a trovare un giocatore, probabilmente lo dovrai prendere, se lo prenderanno lo potrebbero prendere in prestito, difficile che qualcuno si priva di un attaccante importante da Juve tra virgolette a gennaio, a meno che la società non decida di andare a puntare su un giocatore e spendere comunque un bel po' di soldini, dai 15 ai 20 milioni, altrimenti si fa fatica a pensare che una società importante possa dare via un giocatore per dare alla Juventus. Quindi sicuramente servirà davanti, perché è vero anche, come ha detto Stefano, che io penso che insomma al momento l'assenza di Bremer può essere un'assenza importante, però sono convinto che Danilo uscirà fuori.
Vedi, tu sei convinto, punti su Danilo.
Io dico che Danilo in questo momento gli si è aperta un po' una piccola grande possibilità, no, di essere rivalutato anche a livello personale, e penso che lui alla fine riesca
stare pure come chiave di lettura. Che dici, Stefano?
Sì, no, sono d'accordo, però per adesso è la prima riserva, primo cambio.
Sì.
Perché credo che Savona sia un titolare nella testa di Diego Motta, che Calulo sia un titolare nella testa di Diego Motta, che Gatti sia un titolare nella testa di Diego Motta, che Cambiasso sia un titolare nella testa di Diego Motta.
E quindi tu dici lui
è il primo cambio. Per adesso. Però sono d'accordo con Massimo. Cioè, non lo vede.
Va bene, vediamo un po', perché poi insomma adesso tanto si può fare ben poco dal punto di vista del mercato, quindi bisogna trovare una soluzione per forza interna in ambe le maniere. Va bene, staremo a vedere già dalla partita contro il Cagliari di
secondo
di
me se Vlahovic ci deve essere una squalifica, una cosa, forse può essere si può immaginare con Meners finto 9, perché questo qui Diego Motta se ne inventa tutte,
Tu dici lui finto 9.
Sì. Con le ali che c'hai, veloci, le cose, inserimenti centrocampisti, alzi e baci. Cioè, secondo me questa è in mano la squadra di Comotta. Si stanno divertendo, stanno capendo, insomma, voglio dire, trovi Fagioli, non trovi più Locatelli, ragazzi. Perché qui, se vogliamo parlare del mondo Juve, delle rivoluzioni, diciamo, culturali di Comotta, Locatelli, Fagioli. McKennie era con le valigie, no?
Invece dentro.
Dentro.
E Thuram fuori, che è
l'acquisto. Thuram, Douglas Luiz fuori.
Al momento, sì.
Savona titolare.
Savona titolare ci crede tantissimo. Comunque non.
Ti posso dire una cosa che tiene la pressione, è un ottimo giocatore.
Bravo, ragazzo. Bravo, sì, assolutamente. Una piacevole veramente scoperta.
Dobbiamo dire, insomma, che Thiago Motta sta facendo un ottimo lavoro.
Sì. Sentite, poi, a proposito dell'ottimo lavoro, mi dite che lavoro sta facendo invece Baroni? Io lo dico, sto diventando sempre più tifoso di Baroni. Quindi...
Per voi è una sorpresa, per il mio amico Massimo Bonanni, verso il quale, insomma, ho dell'affetto. Eravate scettici.
No, erano.
E adesso vi state convertendo. A me non sorprende la Lazio.
Non ti sorprende?
Anzi, c'è ancora da fare.
C'è ancora da fare.
E sono preoccupato, di la verità.
Nick, che idea ti stai facendo del lavoro di Baroni? Perché ieri la Lazio, in un campo veramente anche pesante, sembrava a un certo punto un campo di pallanuoto per quello che, per la pioggia che sta facendo, però questa squadra si diverte, cioè vince e si diverte, perché ieri c'era proprio, trasmetteva questo senso di divertimento in campo. Ha cambiato 8 giocatori rispetto alla gara di Torino. Sono tanti 8 giocatori.
Marco, il solito discorso, no? Più le persone sono umili, più le persone sono semplici, più le persone non si espongono e meno mercato hanno, perché spesso e volentieri oggi nel calcio si dà molto lustro anche all'aspetto, diciamo così, di certe altre situazioni, e uno guarda solo, però chi conosce il calcio prende gente di calcio.
Guarda, posso dirti, Nick, non solo nel calcio quello che hai detto nella frase iniziale.
No, lo so, purtroppo l'esteriorità fa spesso e volentieri, diciamo, più colpo, no, rispetto a altre cose.
Bravo,
quindi magari Baroni parlano per lui i risultati, salva il Lecce, salva il Verona dopo che naturalmente una squadra titolare va via, ne prende un'altra. Bravo anche il dirigente che comunque lo ha accompagnato in questo percorso, perché anche Sean Sogliano, perché poi quando si parla del miracolo del Verona bisogna essere obiettivi e dire Baroni sul campo, Sogliano sul mercato,
certo.
Perché poi alla fine gli ha messo a disposizione dei giocatori che lui ha saputo valorizzare.
Certo.
Esatto. Poi lui è bravo perché, diciamo, è un equilibratore di gioco, nel senso che le sue squadre sono sempre molto equilibrate, quelle di Marco, e soprattutto però c'è un altro aspetto che mi piace di lui, è che è bravo anche nella gestione con i calciatori, cioè lui, io sono convinto che anche quando poi è andato via Immobile è stata una cosa, come dire, non è che ci sia stato un problema, cioè secondo me anche quando c'è venuto fuori il fatto che doveva andare via Immobile, lui non ha mai creato un problema né a Ciro né alla società, capito? Queste cose qui poi alla fine...
Sì. Non si è messo di traverso, come... insomma, questo è un po' il concetto. Ha accettato la cosa, cioè, vediamo chi viene.
Perché per essere felici voi siamo felici anche noi, e questo naturalmente nella gestione anche del gruppo credo sia stato un elemento importante.
Bonanni,
sì,
ti stai convincendo?
Ma io ho sempre detto che ho sempre detto che Baroni è l'allenamento, l'allenatore giusto per questa squadra, per la squadra, cioè per la Lazio 2.0 che aveva in mente il presidente, la società, insomma. Quindi io sono convinto che lui in questo momento stia facendo un grandissimo lavoro, stia tirando fuori il 200% da tutti quanti i ragazzi, e la squadra corre. Ieri all'85esimo ho visto tre giocatori contro un giocatore del Nizza, insomma la squadra sta bene, ha fiducia, ha voglia. Gioca un calcio offensivo, ha secondo me due esterni titolari, Lazzari e Nuno Tavares, che in quel ruolo spingono tantissimo, sono giocatori che ti danno tanto in fase offensiva, un pochettino meno in quella difensiva, ma per il calcio che sta cercando di proporre lui sono giusti, e quindi insomma io sono contento e fiducioso. L'ambiente si è un po' compattato, ieri c'erano 35-36 mila persone, comunque insomma
era
in una serata di pioggia clamorosa, perché ieri c'era veramente un'abbondante pioggia. Benissimo, quindi fiducioso, mi manca Daniele Garbo, poi sentiamo due audio velocissimi e andiamo ai pronostici, dai.
Io non sono stupito di quello che sta facendo Marco Baroni, perché parla per lui, parla la sua carriera, no? Io ero certo che sarebbe andato bene anche alla Lazio. Il miracolo che ha fatto lo scorso anno a Verona significava che evidentemente è un allenatore che è bravo a gestire le situazioni, anche le situazioni più difficili, più disperate. Quindi io credo che il suo merito maggiore sia in questo momento la gestione del gruppo, la capacità di fare sentire tutti importanti, di non far nessuno far sentire nessuno ai margini del gruppo, dà spazio a tutti, li ruota con grande saggezza, sono tutti in condizione, anche questo è importante, vuol dire che la preparazione è stata fatta bene, e quindi credo che questo sia il segreto di una Lazio in questo momento gioca un ottimo calcio, si divertono e sono spensierati, è evidente, si vede chiaramente, l'ho visto ieri sera, una serata che poteva essere difficile per ragioni climatiche, comunque l'avversario non era sulla carta facilissimo, invece la Lazio l'ha resa molto facile ed è molto merito della squadra.
Vi chiedo un sì o no, può essere il Bologna dell'anno scorso, Stefano?
Sì.
Sì? Bonanni? Bonanni, sì o no?
Non lo so.
Non lo so, dai.
Non lo so.
Vabbè, ma sì o no, però non vale. Allora pure io dicevo non lo so.
Sì o no, dai, sbilanciamoci.
Ma che vuol dire? Ma la Lazio di quest'anno a voce ferma era più forte del Bologna, cioè più forte del Bologna dell'anno scorso.
Allora, ma il giochino è sì o no, se no dicevo sì o no lo so, no, no.
Dai.
Allora, non è che mi hai detto, cioè, il Torino
può fare... Mamma mia, che palle
che sei, Massimo.
Sì o no?
Sì o no?
Sì o no?
No.
Ecco, bravo.
Garbo, sì o no?
No.
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 Cecca.
No, però spiego, perché il Bologna...
Ha detto secco, anche io spiegavo allora.
No,
perché? Perché detta così sembra se no diminutiva della Lazio. Il discorso invece è diverso, il Bologna l'anno scorso era un miracolo se si fosse classificato per la Conference, si è ritrovato in Champions saltando due competizioni.
Tu hai fatto la domanda non sul Bologna, fenomeno Bologna.
Se può essere la sorpresa la come il Bologna. Bologna non è ad un Champions l'anno scorso.
No, vabbè, ho capito. Come campionato importante, sì. Poi le Champions sono quattro squadre che sono
comunque insomma gli obiettivi ora il Bologna l'anno scorso ha fatto qualcosa che secondo me non era prevedibile, cioè se la Lazio va in Champions cioè ci può stare di più rispetto a quanto il Bologna ha fatto l'anno scorso, perché il potenziale della Lazio è più forte.
Bene, va bene, va bene. Allora andiamo ai pronostici di questa giornata, perché c'è da sistemare un po' la classifica che vede al comando in Pallomeni, poi Braglia,
sorprendentemente Bonanni. Direi anche per ogni pronostico.
L'altra volta hai fatto
il campione in carica che sta battendo un po' la fiacca,
Garbo è in difficoltà, tallonato da Cecca e Piccari è ultimo in classifica. Vabbè, ci rifaremo. Allora facciamo una cosa. Partiamo però proprio da... parto io, che sono ultimo in classifica. Stavolta parto da solo. Allora faccio Napoli-Como 2-0. Inter-Torino 2-1. Fiorentina-Milan 2-2. Garbo. Napoli-Como.
Napoli-Como 3-0.
Inter-Torino
3-1.
Bella giocata.
Fiorentina Milan
2-1.
Cecca Napoli Como
3-1.
Inter Torino
finisce 2-0.
Fiorentina Milan.
Fiorentina Milan 1-1.
1-1, pareggio da Fiorentina. Impa, vengo da te. Napoli Como
2-1.
Inter Torino
3-1.
Fiorentina Milan
1-4.
Mamma mia, che sonata. Bonanni, Napoli Como
2-0.
Inter Torino
2-0.
Fiorentina Milan
1-3.
1-3.
Volevo dire 1-3, ma fregato, vedi? Ma fregato.
Mazza, siete proprio belli carichi. Su questa
parliamo della panchina di Palladino.
L'hai capita allora?
Nick.
L'hai capito? Preparati, Nick, preparati.
Ieri pure ne abbiamo parlato, ma insomma vedo che non si muove una foglia. Ecco.
Preparati, Nick.
Che Adli ha messo le cose a posto. Ieri.
Va bene, preparati, Nick. Nick, buon fine settimana.
Anche
presto,
a te un abbraccio, Nick.
Ciao, Nick. Ciao. Allora, prima della pausa, mi dai quei due audio? Uno, hai detto Lazio, uno Juve, così li sentiamo questi due pensieri contrapposti e poi ci salutiamo.
Io invece sono un estimatore di Fabiani. In due anni ha portato Tavares, Guendouzi, Rovella, Dia, Castellanos, Isaksen, rivoluzionando una squadra, e tutto dovendo ancora pagare gli enormi errori fatti dal precedente DS, che infatti mi sembra sia ancora disoccupato. E non parlatemi degli acquisti di Milinkovic e Luis Alberto, che sono datati 2015, non si vive di rendita. Per cui grande Fabiani.
Bene.
Ora rimane solo Lotito il problema.
Quello è difficile da togliere. Bene, questo è il pensiero del nostro amico. L'altro?
Nico Lotito.
Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze. Allora, vi stavo ascoltando. No, allora, l'anno scorso la Juve non poteva vincere lo scudetto perché non era all'altezza, nonostante avesse Vlahovic, Chiesa, poi non lo so, Montimare, Bremer in difesa e tutti quanti. Bene. Quest'anno ha speso 200 milioni al netto delle entrate, diciamo 100, niente, nemmeno quest'anno sta lì a guardare, a detta vostra. Bene, vi seguo, complimenti e buona giornata, Carlo da Firenze.
Ciao Carlo.
Non so, Stefano, mancato, buon anni, rispondete
io,
voi.
Io voglio bene a Carlo,
io pure.
No, dimmi, vai, c'ha ragione. Cioè, lui si deve nascondere a Juventus.
No, io per me
la
Juventus.
L'abbiamo detto.
Io l'ho messa vincente lo scudetto.
Sì, tu sì, tu hai detto che vince.
Bonanni, vuoi rispondere tu anche a Carlo?
No, Carlo è il numero uno.
Carlo è il numero uno.
Carlo è il mio numero uno.
Bene, va bene, va bene. Daniele, tu vuoi rispondere anche tu?
No, no, ma mi sembra che qualcuno di noi abbia detto che la Juventus può lottare per lo scudetto, quindi sì, non mi sembra che siamo tirati indietro, no?
No, io non mi sono tirato assolutamente.
Tiago Motta che un po' fa.
Tiago Motta, beh, pure Conte fa un po' di catenaccio, sì, fa un po' tirare le manine indietro.
Inzaghi, cioè.
Fonseca ha detto Fonseca ha detto noi giochiamo con lo scudetto, insomma, quindi mi sembra
Beh, ma ha ragione, bravo Paolino.
Dai, break, torniamo tra poco.